Maracanã.
Maracanã, eccola qua come sempre, Marco Piccari e Marco Biasucci, il doppio Marco in studio.
Sì, M&M.
Allora, qui con voi come sempre, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. Stiamo per presentare il tridente offensivo.
Eh beh sì, bel tridente.
Ma pure difensivo quando serve.
Ma pure centrocampo.
Sì, sì, stanno a smistare bene pure.
Sì.
Non c'è problema. Però prima di cominciare... ripartiamo da qui e poi partiamo, vai.
Tante gol, il tuo di testa è il primo, ce lo racconti?
C'è stata questa posizione di Proasca, sono andato molto bene in anticipo, mi è venuto fuori un bel gol.
Senti, il Napoli mi sta mettendo in difficoltà, sta
spingendo molto bene, ho fatto questa mossa, un po' di vagheggi, con la sua velocità ci mette un pochino in difficoltà, comunque tutto
grazie.
Bene.
Chiaramente è stato un bel gol, però in un momento forse importante della partita.
Un gol Roberto Bruzzo, forse hai scaricato tutta la tua rabbia la seconda volta e sei riuscito ad andare a segno.
Sì, direi che ci voleva questo gol, dopo tanto che l'aspettavo, è stata una bella partita. Direi che è andato tutto per il meglio, insomma.
A questo punto penso che è proprio il lino della Roma oggi, 5 gol a Napoli, giocando un gran secondo tempo anche a parte del primo.
Ma diciamo che li abbiamo prima mandati in vantaggio prima di poter esprimere il nostro gioco come sappiamo e come dobbiamo fare ogni domenica da qua alla fine. Speriamo, adesso siamo la lepre, speriamo, dobbiamo ancora accelerare domenica a Cesena, poi vediamo.
È aumentato il vantaggio sulle dirette avversarie, io penso che questo non è un campionato che la Roma non può vincere o può perdere, è il campionato della Roma.
Ma comunque speriamo che, come dici tu, lo sia fino in fondo, ma ci vuole tanta abnegazione ancora e tanta umiltà.
Ciao Giampiero, abbiamo sentito un altro passaggio, un altro momento di Giampiero Galeazzi, le interviste alla fine del primo tempo in occasione di una partita della Roma nel scudettata e poi vince lo scudetto Sebino Nela che parlava delle difficoltà del primo tempo, poi il bomber Pruzzo, quindi il capitano Agostino Di Bartolomei. Oggi è scomparso appunto Giampiero Galeazzi e stiamo così ricordando questo straordinario, gigante professionista. Allora voglio chiedere un ricordo anche ai nostri ospiti che magari momenti diversi, generazioni anche diverse hanno vissuto e lo hanno incrociato. Allora vado a dare subito il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Marco e ciao anche all'altro Marco.
Ciao Massimo.
Un salutone anche ad Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, ben trovato.
Un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao, ciao.
Un saluto anche ad Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Massimo, ti chiedo subito, parto da te, un ricordo legato a Giampiero Galeazzi.
Ma ne ho più di uno.
Vai allora.
Comunque lui è stato... tutto il periodo delle Olimpiadi di Seul era lì nel villaggio e quindi lo incontravamo un giorno sì e un giorno anche. Era sempre a fare comunella con i tennisti che abitavano nello stesso palazzo nostro e poi vabbè era mister simpatia perché poi ricordo che per esempio c'era Tacconi che scherzava spesso con lui sulle interviste che faceva a Maradona o a Gullit con quel famoso cappello che era suo caratteristico nell'andare negli spogliatoi o nell'aspettare. All'epoca San Siro per esempio non aveva il sottopasso col pullman, i pullman arrivavano fuori dai cancelli, entravano all'interno e poi nello spogliatoio si arrivava attraverso una porta normalissima, non c'era tutto questa entrata che c'erano adesso. Io mi ricordo che quando scendevo dal pullman a San Siro o a San Paolo c'era 99% c'era sempre lui in quelle partite, quindi perché lui faceva queste interviste per la Domenica Sportiva che ricordiamoci erano gli unici momenti della domenica calcistica, il 90esimo e la Domenica Sportiva erano veramente gli unici momenti che credo che radunavano tutta l'Italia calcistica e forse anche non calcistica davanti ai teleschermi e lui lì e lui diciamo dava veramente un tocco di semplicità, di allegria, di, io uso questa parola che mi è venuta veramente spontanea, di scanzonatezza, si può dire?
Sì.
Era molto e quindi quando l'abbiamo incontrato o quando l'ho incontrato alle Olimpiadi a Seul, dove ho passato praticamente un mese, sembrava fosse uno dei nostri, non sembrava fosse un giornalista. Poi mi ricordo che c'era Francesco Rocca, che era molto duro come allenatore, e quindi c'era questa parte di leggerezza e quella parte di durezza, e quindi noi andavamo spesso a prendere un po' di parte di leggerezza, perché era veramente simpaticissimo. Questo è quello,
dimmi,
che mi ricordo.
Dimmi la verità, dimmi la verità.
Prego.
Lo hai imitato pure una volta, dimmi la verità.
Sì, come no, certo, lo imitavo.
Grande,
grandissimo. Grande.
Allora, io ti dico una cosa, che l'altra sera abbiamo avuto qui Butinar, e quando gli abbiamo mandato il tuo passaggio sulla questione della Juve, lui mi ha detto: ma lui è più bravo di me a fare le imitazioni. Ha detto così Butinar di te, eh? Quindi, e tu ancora non ci hai fatto mai
ma
una volta un'imitazione.
Purtroppo imito giornalisti, tra le altre cose, purtroppo, perché vuol dire che sono diventato vecchio pure io, che purtroppo non ci sono più, perché Bortoluzzi, Ameri, Ciotti, Provenzali, Ezio Luzzi non c'è ancora.
C'è.
Non facciamo, esatto.
Non gli fa, già una giornata.
Però, insomma, tutta gente, Gigi Radice, insomma, gente che ormai purtroppo ci ha lasciato. Purtroppo dico, perché veramente hanno rappresentato per me, e credo anche per quelli della mia generazione, uno spaccato di un qualcosa di magico che non avremo mai più indietro.
Alessio Tacchinardi, hai un tuo personale ricordo su Giampiero Galeazzi?
Sì, innanzitutto una tristezza, no? Perché era un personaggio, come diceva Massimo, particolare, speciale. Però guarda, sarà un caso, no, ma settimana fa mio figlio, il piccolino, che ha 11 anni, guarda su YouTube tutte le mie stagioni, guarda tutte le mie situazioni. E a un certo punto mi dice: papà, ma chi è Bisteccone Galeazzi?
Grande.
E io stavo guardando la tele e ho detto: perché fammi vedere? Al primo scudetto, Massimo parlava che lui faceva l'inviato, però dopo l'inviato è diventato conduttore, no? Mi sembra, della domenica,
sì,
di novantesimo
minuto. Novantesimo minuto, bravo, sì, novantesimo minuto.
E c'è un'immagine che io ero più scatenato alla vittoria del primo scudetto, praticamente sta parlando Ravanelli o Roberto Baggio, e io chiedo: chi c'è in studio? E loro mi dicono: Galeazzi. Allora comincio: Bisteccone ale, Bisteccone ale, e tutti cantavano Del Piero Baggio, cantavano questa cosa qua, e Galeazzi diventava matto, no? Rideva tutto. Quindi ricordo con grande affetto veramente un personaggio veramente, come diceva Massimo, particolare, bello, divertente. E in quel momento lì del 90° minuto, che si riuniva praticamente tutta l'Italia a guardare, no, questo fantastico sport che è il calcio, lui dava veramente qualcosa in più. Quindi mi ricordo questo coro qua che avevo fatto, e lui diventava matto. Poi quando l'avevo rivisto mi ricordava sempre questo aneddoto qua. Quindi veramente condoglianze di cuore alla famiglia, perché ci lascia purtroppo un personaggio unico nel suo genere.
Vado dal più giovane, Andrea Piervincenzi.
No, vabbè, hanno detto delle cose bellissime sia Massimo che Alessio. Io ti dico che dico una cosa che non farà piacere ai giornalisti sportivi di oggi, che se devo fare un paragone ti dico che Galeazzi, tanta sostanza e poca apparenza, è genuino, semplice. Poi è ovvio che fare il giornalista, quando l'ha fatto lui, era più facile, entrava nei spogliatoi, c'aveva un rapporto diretto con i giocatori, ce l'ha raccontato Massimo come Alessio, però ha fatto del giornalismo sportivo qualcosa, proprio la passione vedevi in Galeazzi. A me 5 minuti fa ha scritto un giornalista della RAI che raccontava un aneddoto, che dice che quando Recanatesi riuniva tutti i giornalisti, andò anche Galeazzi a Cascia, dove facevano il ritiro,
sì,
e li portano a fare rafting. Arrivano e diciamo c'era un ristorante, Galeazzi dice a tutti: guarda, fate una cosa, voi andate a fare rafting, io vi aspetto al ristorante, tranquilli.
quindi
un grande giornalista, poi ti faceva vivere il calcio in maniera un po' diversa, e non solo il calcio, perché Galeazzi non era solo calcio.
E va bene, mi ha fatto piacere fare un giro con voi anche ricordando Giampiero Galeazzi. Allora, ragazzi, andiamo un po' anche alla partita di questa sera, prima di far affrontare un po' di altri argomenti, però insomma, partita importantissima, Italia-Svizzera, le scelte di Mancini sono quelle, Belotti giocherà dal primo minuto con Insigne e Chiesa sulle corsie, Locatelli in mezzo, quindi queste sono un po' le scelte del tecnico, del CT. Quali sono secondo voi le insidie? Lui ha detto dobbiamo giocare, ecco qui prendo un po', diciamo, le sue dichiarazioni, intanto vi leggo la formazione per completezza, con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, poi Emerson, mentre centrocampo Barella ce la fa, gioca dal primo minuto, Giorginio, Locatelli e quindi davanti Chiesa, Belotti e Insigne. Lui ha detto qualità di gioco, aggressività, ma soprattutto allegria, sempre allegria, come dire, cerchiamo di non andare con eccessive pressioni questa sera.
Scarica la partita.
Alessio, sì. Parto da te, Tacchinardi, Italia-Svizzera.
Una partita delicata, difficile perché giochi contro una squadra comunque esperta, una squadra sorniona, una squadra che si chiude, una squadra che poi dopo riparte. Guarda, io la sensazione che ho che l'Italia deve giocare da Italia, no? Fare proprio quelle belle partite di attacco, di spinta, di coraggio, di qualità, perché noi, quello che ha dimostrato l'Italia, facciamo bene con la, parlo con quella di Mancini, se veramente gioca il suo calcio, divertendosi, rischiando, esuberante. Certo, c'è pressione perché è una sfida molto delicata, però non vedo un'Italia che non possa vincere questa partita se non faccia una grande partita, ma soprattutto, no, a petto in fuori, con grande rispetto dell'avversario, però con grande spavalderia, rischiando le giocate. La curiosità è sempre un po' nel 4-3-3 lì, la nostra punta centrale, che per una serie di motivi, di difficoltà o magari proprio di caratteristiche, per il gioco che ha Mancini, che ha un gioco particolare, è bello, forse un po' penalizzata, no, la punta là davanti. Mi auguro che stasera mi venga smentito e si faccia una grande partita e una grande vittoria, perché è fondamentale vincere.
Ale, sembra, prego, che stai parlando dell'Olanda. Pensa quante cose sono cambiate. Mamma mia.
Non ho capito, scusa.
No, dico, sembra che stavi parlando dell'Olanda, non dell'Italia. Pensa quante cose sono cambiate. Fuori, di qualità, allegra.
No, vabbè,
era una battuta.
Io ripeto, no, perché veramente Mancini ha dato qualcosa. Poi siamo anche stati, tra virgolette, ma ci sta nel calcio. Io ho vinto e tante volte sono andate anche fortunati, no, con i calci di rigore, con il gol di Arnautovic che poi non è andato per 10 centimetri, sì. Però questa nazionale qua, per le caratteristiche, per come pensa, per come gioca, non la immagino una squadra che sporchi la partita. Sa giocare bene a calcio e deve giocare bene a calcio una partita di prestigio e importante come stasera.
Assolutamente. Massimo Brambati.
No, sono d'accordo, nel senso questa Italia di Mancini è un'Italia che secondo me non può fare calcoli, non si deve mettere lì a fare calcoli, perché se si mette a fare calcoli è la volta che usciamo con le ossa rotte. E quindi, ma credo,
tra
che
l'altro, Massimo, lo sai che questa nazionale stavamo vedendo prima, no? Questa qui con l'arrivo di Iachin, che è l'allenatore che ha preso poi il posto di Petkovic dopo l'europeo, ha fatto 4 partite, ha fatto 6 gol, ne ha subito solo uno, quindi 2 vittorie 2 pareggi, ha sempre messo in campo la difesa a 4, tranne che nell'ultima gara con la Grecia, che ne ha messi, ha fatto la difesa a 3, un 3-4-2-1. Però la solidità difensiva è un aspetto,
Sì, no, ma sicuramente, come ha detto giustamente Alessio, è una partita delicata proprio in virtù anche dell'avversario. Non è un avversario facile, nessun avversario è facile, ma questo in modo particolare ti può mettere per caratteristiche, ti può mettere in difficoltà, perché insomma, ho sentito anche parlare all'allenatore, abbastanza spavaldo, insomma, quello che ha detto. A me come giocatore caricherebbe, è logico, certo. Però sai, magari hai anche dei giocatori che sono non sono così esperti di partite importanti a livello internazionale. Questa è una partita che reputo molto importante, perché sappiamo benissimo che da qui può uscire la qualificazione ai mondiali o una difficoltà per arrivare ai mondiali. Quindi io credo che il nostro futuro dipende da noi, credo che ci sono tutti gli ingredienti necessari per poterla scavallare questa difficoltà. Tra le altre cose, io l'ho detto anche ieri, io mi fido molto di Mancini, perché sta usando lui questo coraggio, questa aggressività, questo modo anche allegro poi di mettere giù la squadra, di fare determinate convocazioni. Credo che poi la formazione sia quasi obbligata, perché non è che il calcio italiano offre chissà quali alternative, soprattutto là davanti. Quindi si è fatto male Immobile e gioca Belotti, che comunque a me non dispiace. Certo. Dire, non è che sta giocando un giocatore che non ha confidenza col gol.
Certo.
Speriamo che anche lui sfrutti la sua occasione.
Sento Pier Vincenzi, poi arrivo da te, Marco. Pier Vincenzi?
No, sono d'accordo con entrambi. È ovvio che l'Italia deve assolutamente metterla sulla qualità, su quello che ci ha fatto vedere all'Europeo. Palla a terra, Mancini ha dato questa impronta, ha trasmesso tantissimo. A me dispiace un pochettino non vedere Bastoni al posto di Acerbi.
Ma
però,
non è detta, Andrea, ci dicono che comunque sì, è in vantaggio Acerbi. Però attenzione, perché Bastoni piace molto.
Belotti,
quindi
quasi sicuro, ma Acerbi insomma è in ballottaggio.
Da capire un attimo.
Secondo me Bastoni è un giocatore veramente forte, in crescita. È ovvio che l'ultima volta a 4 ha fatto un po' di fatica. Però, come ha detto Alessio, non deve giocare sull'avversario, deve fare il contrario di quello che hanno fatto certi allenatori in Italia da noi, no? Deve giocare per fare la partita, per andare di là, aggressione alta, persa palla la riconquisto, quando gli altri costruiscono li vado a prendere.
Sono d'accordo.
Per costruire faccio un passo indietro e per difendere un avanti. Deve portare avanti questi concetti, ma ha ragione Brambati, cioè, Mancini, oltre ad avere 500 partite in Serie A da professionista, da allenatore, ha un'esperienza, una sensibilità ormai unica, quindi siamo in buone mani. Credo che l'Italia è anche molto più forte individualmente. L'unica cosa che la Svizzera, oltre ad essere abituata a certe partite, ha anche tanti giocatori che frequentano il nostro campionato, e quello è un bel vantaggio.
Sì,
ritrovarti all'Olimpico, conosci lo stadio, gli spogliatoi, il clima, è un po' tutta la situazione che ti porta a stare molto dentro quella partita là. Quindi comunque la partita non sarà facile.
No, diciamo che Mancini forse, non so se siete d'accordo, poi Marco,
sì,
il primo CT che è più allenatore che CT, come diciamo.
Sì, come dicevamo prima. Non sarà
che,
facile, ma neanche che impossibile.
Mi sembra, non lo so, se voi avete individuato questa qualità in altri CT della nazionale, però in lui spicca moltissimo questa qualità, più dell'allenatore che del selezionatore.
Sì, che del,
no?
Selezionatore.
Vero?
Sì,
non so se siete d'accordo, un giro velocissimo. Alessio Tacchinardi, sei d'accordo oppure...
No, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, perché ha dato facile quella di giocare bene a calcio. Non è facile, quindi sono d'accordissimo.
Massimo Brambati?
No, sono sempre d'accordo con quello che ho detto prima. Che cazzo devo ripetere quello che ho detto prima? Sono d'accordo, siamo d'accordo tutti. Speriamo che
speriamo bene.
Esatto, perché poi dopo sa che lunedì poi non è più d'accordo nessuno.
Dopo sai che macello qui lunedì, dopo sai che casino. Dai.
No, l'unica cosa che non facciamo è Volta Gabbana, per favore.
No.
Adesso stiamo parlando tanto bene di Mancini.
No, dopo io dirò.
Stasera perde, poi lo ammazziamo lunedì.
No, dopo io dirò. Ecco, voi che l'avevate.
Io
dopo dirò. Voi che l'avevate incensato, lodato, ecco dove ci avete portato.
Esatto.
Preparati. Allora, a parte le battute, dai. Senti, invece lasciamo un po' la nazionale, Marco. Vuoi dire?
No, io vorrei sapere che, dato che siamo quei due gol avanti, Cortomuso, no, nella differenza reti, chi firmerebbe per il pareggio a questo punto?
Per il pareggio?
Sì, vorrei sapere chi firmerebbe
per
il pareggio.
Ma dai, per pareggio?
Sì.
Ma se fa il pareggio lunedì è macello. Lunedì
sono d'accordo, ma dato che si è sentito anche...
Brambati, dì qualcosa tu a Marco, perché pareggio mi sembra un po', dai.
Io firmo per il pareggio.
Vedi?
Tu firmi per il pareggio.
0-0. È meglio un uovo oggi che la gallina domani.
Vabbè, dai. Tacchinardi, tu che gli dici?
No, è che come parlavamo prima, no, di carattere proprio della nostra squadra, del nostro allenatore, non vedo una squadra che speculi qualcosa. Mi sembra una squadra...
Ma quale pareggio, dai?
Andarla... Se fossi nella metà campo avversaria, con le caratteristiche di tanta l'Italia è questa qua. Poi vabbè, eventualmente lunedì criticarono, perché comunque siamo in Italia, è giusto che lui dice la sua.
Certo.
Però ecco, io ripeto, io cioè può anche perdere, però personalmente mi diverte, cioè nel senso l'allenatore veramente ha dato qualcosa di diverso, ma anche a altri nazionali, sì. Cioè, anche la Spagna gioca quel calcio lì, però veramente Mancini ha dato qualcosa di veramente bello, perché vedere la nazionale è proprio bello, sembra una squadra di club e non è facile, ha fatto un lavoro pazzesco il mister, sì. Pazzesco.
Vabbè, ma la partita è questa, siamo noi che li andiamo a prendere.
No, una cosa ad Alessi, è vero, però noi siamo arrivati tardi da questo punto di vista, cioè la Germania e la Spagna, questo processo di allenare,
meno male che siamo arrivati
15 anni fa, sì siamo arrivati, ma lì è sempre la dirigenza che traccia un po', secondo me, le linee guida. Sono stati bravi soprattutto a prendere Conte, che era allenatore di club più di tutti quanti, e poi dopo l'errore diciamo di Ventura a prendere un altro allenatore di quell'esperienza lì, ma che l'allena come un club. Però Conte addirittura secondo me si è trattati ancora più da club, perché se non sbaglio si fece mettere dei raduni in più rispetto a tutti gli altri, li voleva tutti insieme.
Conte ci aveva fatto due maroni con sti cosi dei vi ricordate gli stage,
Marco ha fatto bene,
ho capito,
ha
però
passato una linea diversa,
pensa, l'ho sentito ieri sera e gli volevo dire di intervenire con te ora che hai fatto due maroni, non glielo dico più.
Ma dai, ma mi fanno una battuta ogni tanto, dai. Allora no, ma beh, glielo diciamo simpaticamente, mister, si ricorda quella volta che faceva sempre, voleva sempre gli stage. Allora sentite, prima di andare in pausa invece voglio chiedervi una cosa, mi dite, visto che siamo un po' diciamo alla sosta in attesa della nazionale che gioca, allora ditemi i tre allenatori che vi hanno convinto maggiormente in questo avvio, che magari potrebbero non essere sempre gli stessi che citiamo, quindi Alessio, parto da te, i primi tre, dai.
Allora, quello che mi ha sorpreso in maniera pazzesca è Tudor, perché non pensavo, invece sta dimostrando, indipendentemente da Verona, caratteristiche, incastrato, lavoro di Juric, ma sta facendo qualcosa, i numeri sono pazzeschi, ma non solo i numeri, anche proprio la partita che gioca, e Spalletti e Pioli, primo Tudor sul podio, e Spalletti e Pioli attaccati come secondo, perché sono due allenatori anche loro che stanno determinando molto.
Spalletti e Pioli però metti in alto Tudor, diciamo così. Quindi questi sono
per
quelli...
quello che sta facendo, per quello che ha dato, per la scossa, per la mentalità che sta dando, per la squadra che c'ha, insomma, ha trovato in questo scorso di campionato squadre importanti e veramente ha fatto partite importanti.
Pier Vincenzi.
Allora, Tudor sicuramente, copio in collo quello che ha detto Alessio, gradino sotto Spalletti, e a pari merito fammi mettere Pioli e anche Aurelio Andreazzoli, perché ho visto l'Empoli tante volte e gioca un gran calcio con una squadra di ragazzini che costa poco. Ha dato sta veramente un calcio, secondo me Aurelio Andreazzoli merita qualcosa in più nei prossimi anni, se gli danno una piccola chance, magari un Sassuolo, una Fiorentina, qualcosa del genere, perché secondo me è un grande allenatore.
Ma italiano?
Andreazzoli, che tra l'altro ha detto che vince lo scudetto Spalletti quest'anno.
È stato il suo tattico.
Lo so, però l'ha detto.
È di parte, dai.
Brambati, lei che dice?
Tudor, primo anch'io.
Ah, no. Alla Juve se sono sbagliato.
Spalletti secondo, italiano terzo.
Tudor e Spalletti italiano.
Sono d'accordo.
Quindi praticamente
Massimo, Pioli non riesce.
No, ma è possibile che non è. Cioè, io non capisco.
Mi sono sposato Pioli io.
Ma non lo consideri mai.
Ma mai fatto una domanda.
Ma t'avessi sentito.
Me la rifai la domanda, per favore?
Caro,
mi ha sorpreso. Sai cosa vuol dire sorprendere? Nella vita la parola sorprendere, il verbo sorprendere si utilizza per una faccina, sai che ci sono le moi, no?
Sì.
Le moi nella faccina sono oh, sai quel che apre la bocca, no? Oh,
sì.
Ho visto Tudor e ho detto oh,
ah.
Ho visto Spalletti col Napoli, ho visto oh, ho visto italiano con la Fiorentina, ho detto oh, basta, e che devo fare?
Va bene, però insomma sono d'accordo con Tacchinardi, non nomini mai Pioli, e questo è un dato di,
ma cioè... come? Ma se non, se gli ho sempre fatto i complimenti. Ho semplicemente detto che poi alla fine però bisogna vincere. non solo le battaglie, anche le guerre.
Certo, vediamo un po' che cosa succede. Va bene, poi adesso dopo al rientro mi dite i tre peggiori di questa prima parte. Vi do qualche minuto per pensarci. Facciamo un break e torniamo.